Il sabato santo, il giorno della sepoltura di Dio, il giorno del grande silenzio, il giorno in cui comunque si riflette su un aspetto specifico. Gesù, diventato Cristo, discende agli inferi. Quando si emette la professione di fede, si professa questo dato. Gli inferi, lo Sheol, l'Ade. Cristo, proprio perché è senza peccato, il figlio di Dio va a prendere tutti coloro che lo attendevano, tutti i giusti di Israele e non solo, tutti gli uomini timorati di Dio, ovvero che aspettavano la redenzione. L'aspettavano, sì, perché erano vissuti prima del Gesù storico, per cui il Cristo va a riprendere tutti gli uomini e donne giusti che aspettavano la redenzione di Israele, come ha sperato il santo vecchio Simeone quando ha preso tra le braccia il bambino Gesù che veniva presentato al tempio dai suoi genitori Giuseppe e Maria con quel cantico bellissimo che la Chiesa invita a pregare durante la compieta. La preghiera salmica che conclude la giornata. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. È il giorno dell'assenza di Dio, nel quale anche i discepoli hanno un vuoto agghiacciante nel cuore, che si allarga sempre più. E per questo motivo si preparano pieni di vergogna e angoscia al ritorno a casa e si avviano cupi e distrutti nella loro disperazione verso Emmaus. Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso. Ci siamo propriamente accorti che questa frase è presa quasi alla lettera dalla tradizione cristiana e che noi spesso, nelle vie crucis, abbiamo ripetuto qualcosa di simile senza accorgerci però della gravità tremenda di quanto detto. Noi lo abbiamo ucciso rinchiudendolo nel guscio stantio dei pensieri abitudinari. Noi lo abbiamo ucciso attraverso l'ambiguità della nostra vita, che ha steso un velo di oscurità anche su di lui. Noi lo abbiamo ucciso quando non proclamiamo con la vita la santità del matrimonio, quando non rispettiamo la vita come dono di Dio dal suo naturale concepimento fino al suo naturale termine. La morte di Dio in Gesù Cristo, comunque, è espressione della sua piena solidarietà, è espressione della sua piena incarnazione fino alla morte, e la morte Cristo l'ha assaporata, l'ha bevuta tutta, in questo giorno se ne fa memoria. In questo giorno ogni cristiano vive il fatto che la morte l'ha bevuta tutta quanta. Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Racconta e testimonia la scrittura. Il pungiglione della morte è il peccato, ma Cristo, andando a prendere tutti coloro che lo aspettavano, ha distrutto il pungiglione della morte. Ma in questo giorno si contempla proprio il fatto che ha assaporato tutta la morte. È il giorno in cui il cristiano e il cuore umano, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cristo, durante la sua vita, ha dormito una volta e lo ha raccontato bene l'Evangelista, in questo caso il Vangelo più breve, il Vangelo più essenziale dell'Evangelista Marco. Si addormenta sulla barca che è sbattuta dalla tempesta e sta per affondare. I discepoli sono increduli che il Maestro dorma. Perché temete? La Chiesa, la fede non assomigliano a questa immagine, a una barca che sta per affondare, che lotta inutilmente contro le onde e il vento mentre Dio è assente. Quando la tempesta sarà passata, ci accorgeremo di quanto la nostra poca fede fosse carica di stoltezza. E tuttavia, o Signore, non possiamo fare a meno di scuotere Te, Dio che sta in silenzio e dormi, e gridarti: svegliati, non vedi che affondiamo? Destati, non lasciare durare in eterno l'oscurità del sabato santo, lascia cadere anche semplicemente una briciola della Pasqua sui nostri giorni. Accompagnati a noi quando ci avviamo disperati verso Emmaus, perché il nostro cuore possa accendersi alla tua vicinanza. Tu che hai guidato in maniera nascosta le vie di Israele per essere finalmente l'Emmanuele, l'uomo con gli uomini, non ci lasciare nel buio. Non permettere che la tua parola si perda nel gran sciupio di parole di questi tempi. Signore, dacci il tuo aiuto, perché senza di te siamo come una canna sbattuta al vento, senza di te affondiamo. Il sabato santo è il giorno vero della prova per il cuore umano. La scrittura attesta in vari passi che il Padre, che fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti, mette alla prova i suoi figli migliori. La scrittura attesta anche che Yahweh punisce addirittura fino alla settima generazione. Ma la punizione di Dio non è mai vana. La punizione di Dio serve sempre all'uomo. Perché serve la punizione di Dio? Eppure è un'immagine che si cerca sempre di nascondere, che fa cozzi con quella parola che viene usata, forse abusata, misericordia. Tende a essere rimossa, eppure l'aspetto del castigo, della punizione di Yahweh è attestato in passi della scrittura ed è parola di Dio. Ed è stessa parola di Dio che attesta misericordia. Infatti il cattolico crede che in ogni parola della scrittura c'è l'ispirazione di Dio, e allora quei passi che attestano che il Signore Dio punisce, che il Signore Dio castiga, ma è un castigo che serve all'uomo per farlo ravvedere, per farlo tornare sulla via. Occorre la caduta paolina di venerata memoria, occorre la caduta sulla via, occorre forse che il Signore risorto ci ripeta come all'Apostolo: perché mi perseguiti? L'Apostolo tornerà dalla caduta rinnovato, ma quando cade diventa cieco. La cecità dell'Apostolo è causata dalla grande botta che Dio gli ha dato, che non è assolutamente in quel caso un Dio morto. Il Dio che punisce, il Dio che castiga, è un Dio nel sabato santo che muore. Un Dio che fa capire al cuore dell'uomo che senza di lui l'uomo non è nulla. Senza di lui l'uomo alla fine è solo. Non un Dio qualsiasi però, e non è assolutamente vero che tutte le religioni sono uguali o sono anche ispirate da Dio. È un Dio che si è manifestato in Gesù Cristo, è un Dio che si è fatto carne, verbum caro factum est. È questo Dio che è disceso agli inferi. Non è il Dio che si è rivelato in Maometto, ma è il Dio che si è rivelato in Gesù. Perché fuori da Gesù non c'è salvezza, extra Cristo non c'è salvezza. Il sabato santo metta in anima umana quel salutare desiderio di Cristo, quella nostalgia di Cristo che è fondamentale per poter vivere quella tensione verso Lui. Lampada per i miei passi è la tua parola. propongo delle semplici riflessioni sulla veglia pasquale nella notte santa. È la notte di veglia in onore del Signore, come recita il libro dell'Esodo, definita la veglia madre di tutte le veglie da Sant'Agostino. In questa notte il Signore è passato per salvare e liberare il suo popolo oppresso dalla schiavitù. In questa notte Cristo è passato alla vita vincendo la grande nemica dell'uomo, la morte. Questa notte è celebrazione memoriale del nostro passaggio in Dio, attraverso il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia. Vegliare è un atteggiamento permanente della Chiesa, che pur consapevole della presenza viva del suo Signore, ne attende la venuta definitiva, quando la Pasqua si compirà nelle nozze eterne. Questa è l'immagine che viene usata nella scrittura, nello specifico nel libro dell'Apocalisse. Nozze eterne con lo sposo e nel convito della vita. È la celebrazione più importante, è la festa per eccellenza per i cristiani. Senza la veglia pasquale nella notte santa non ci sarebbe nulla, non ci sarebbe Eucaristia. L'Eucaristia, che è Pasqua della settimana, prende origine dalla veglia nella notte santa. La liturgia non è coreografia, né tantomeno vuoto ricordo. Si può dire che per la Chiesa che celebra è sempre Pasqua, ma questa ricorrenza annuale ha un'intensità ineguagliabile, perché in ragione della solennità ci rappresenta quasi visivamente il ricordo dell'evento, come afferma Sant'Agostino. La successione dei simboli di cui è intessuta la veglia esprime bene il senso della risurrezione di Cristo per la vita dell'uomo e del mondo. La veglia si apre con la liturgia della luce. Il mondo della tenebra è attraversato dalla luce. Qui può essere di aiuto il quarto evangelista. Cosa vuol dire mondo della tenebra? La tenebra è il peccato. La tenebra è il paganesimo, è la cosa profana, ma questa cosa profana è diventata profana ed è diventata malvagia perché? Per l'azione cattiva della persona. Il peccato compiuto dalla persona è attraversato da Cristo risorto. Il mondo pertanto è il peccato che compie ogni persona. Secondo il Magistero cattolico, per compiere peccato occorre piena avvertenza e deliberato consenso, usando proprio le espressioni. Vuol dire che una persona sa che quell'azione o pensiero è peccato e nonostante questo, nonostante che lo sappia, commette quest'azione o pensiero. Sa che quest'azione è malvagia e nonostante che lo sappia, compie l'atto. Per cui non rimane semplicemente un'idea, ma compie l'atto. Il peccato ha una ricaduta malvagia sia sulla persona che lo compie, ma sia anche sugli altri. Ha delle conseguenze negative anche sul prossimo. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è utile leggere, e un cattolico è chiamato, ha il dovere di leggerlo, annuncia e chiarisce in maniera definitiva che il peccato ha delle conseguenze che si riversano sul prossimo. Vengono chiamate infatti strutture di peccato. Le strutture di peccato sono in tanti ambiti. Possono essere nell'ambito dell'amministrazione della cosa pubblica, possono essere nel campo della vita umana, dal suo naturale concepimento fino al suo naturale termine, nel campo economico, nel campo fiscale, ma in tanti ambiti ci sono le strutture di peccato, ma che partono sempre da una scelta deliberata di una persona che influenza. Quindi il peccato ha una svolta, ha un risvolto, ha delle conseguenze non solo negative e malvagie per la persona che lo compie, ma anche per gli altri, tanto che si formano le strutture addirittura sociali di peccato, usando l'espressione magisteriale. Il peccato per cui è attraversato dal Cristo risorto, e attraverso lui che il Padre buono e santo ha realizzato il progetto di salvezza. In lui, primogenito di coloro che risorgono dai morti, si illumina il fine di ogni uomo e la sua identità di essere immagine e somiglianza di Dio. I catecumeni e i battezzati, che la tradizione cristiana ha definito squisitamente illuminati, per la loro adesione vitale a Cristo luce, sanno che la loro esistenza con il battesimo è radicalmente cambiata. Dio li ha chiamati dalle tenebre alla sua luce ammirabile, come racconta la prima lettera di Pietro. E davanti a loro ha dischiuso un orizzonte di vita e di libertà. Ecco perché si innalza il canto nuovo, che è manifestato dal canto del preconio nella veglia pasquale, dal canto del Gloria, dal canto dell'Alleluia, come ricordo delle meraviglie operate dal Signore, dei mirabilia Dei. La memoria è fondamentale nella vita secondo lo Spirito, perché la memoria è origine dell'atteggiamento di fede squisitamente cristiano, che si chiama rendimento di grazie. Attraverso la memoria delle meraviglie di Dio, dei mirabilia Dei, c'è il rendimento di grazie, dove il rendimento di grazie per eccellenza è l'Eucaristia. Per cui attraverso la memoria delle meraviglie di Dio che ha operato nell'uomo, che prende origine la vita secondo lo Spirito. Quando si partecipa all'Eucaristia, infatti, il celebrante fa memoria, ma in quella memoria si inserisce l'azione presente del Divino Spirito. In quella memoria agisce lo Spirito non soltanto facendo diventare il pane e il vino corpo e sangue di Cristo, ma facendo diventare chi partecipa un solo corpo. Infatti ci sono due epiclesi, cioè due invocazioni dello Spirito nella preghiera eucaristica pregata dal celebrante. La prima, quella che ho detto. La seconda è l'invocazione dello Spirito perché i presenti diventino un solo corpo e un solo Spirito. La seconda invocazione, che di solito passa sottotono perché è subito dopo la consacrazione, invece ha un'importanza enorme. Ma questa invocazione è possibile perché si è fatta memoria di che cosa? In questo caso del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, nella notte in cui fu tradito. Passo a descrivere un momento significativo che proprio avvia la veglia pasquale nella notte santa, ed è il primo momento del cosiddetto lucernario, liturgia della luce, che è la prima parte, è l'inizio della veglia nella notte santa. Si apre il lucernario con la benedizione del fuoco nuovo. Dove avviene la benedizione del fuoco nuovo? Fuori. Di solito nel sacrato della chiesa parrocchiale. Il fuoco nuovo che viene acceso e illumina la facciata in parte della chiesa e forse anche un po' di abitazioni se ci sono vicine, ma soprattutto illumina l'anima. Il fuoco nuovo si accende e il sagrato è in penombra o addirittura al buio. Ma non è semplicemente evocare una suggestione. Non è semplicemente ricordare un'emozione o vivere un'emozione, perché l'emozione è passeggera, è fugace, mentre la vita di fede non è un'emozione che passa come il vento e se ne va. La vita di fede ha necessità di andare ad approfondire. La veglia pasquale non a caso è celebrata nella chiesa parrocchiale. Anticamente soltanto le pievi avevano il fonte battesimale. Le chiese cosiddette succursali non avevano il fonte battesimale, per cui soltanto in pieve si poteva ricevere il battesimo. E questo è significativo, e questo dà l'importanza della pieve. In pieve si donava il sacramento della rinascita. Le pievi, usando un'espressione cara al compianto Monsignor Tafi, sono madri vegliarde, come amava definirle lui. È uscita anche ormai da tempo una pubblicazione. È significativo oggi che la veglia pasquale sia celebrata nelle chiese parrocchiali e soltanto in esse, perché è in parrocchia che si trasmette la vita secondo lo Spirito. È in parrocchia che avviene la trasmissione della fede assieme alla famiglia, che ha un ruolo insostituibile. Se non c'è famiglia, perché è lì la vera chiesa, in parrocchia si può far ben poco. La parrocchia è un luogo non soltanto fisico, ma è un luogo spirituale dove si trasmette la fede di generazione in generazione. Usando un'espressione cara a Giovanni XXIII, è la fontana del villaggio dove la persona può dissetarsi, dove le persone possono abbeverarsi, dove la persona può bere l'acqua, che è l'elemento a cui ci si riferisce. L'acqua ha un ruolo fondamentale nella scrittura, ma quell'acqua richiama e ha un sapore primariamente e squisitamente battesimale, per cui in parrocchia si vive la vita battesimale, ricevuta in parrocchia. Ci si apre alla vita battesimale in parrocchia, ricevendo il battesimo al fonte, e si vive e si scopre la vita battesimale attraverso tanti aspetti, vari momenti. Ma tornando alla benedizione al fuoco, leggo le parole che accompagnano il gesto della benedizione con l'acqua benedetta. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Inizia con un'invocazione. Come tutte le collette, l'invocato è il Padre. E viene espressa chiaramente l'intenzione di questa preghiera. Nella parte invocativa, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo, il desiderio delle cose celesti, dove il cielo non è quello atmosferico, ma è il soprannaturale, è l'azione del divino. Quindi fa che le feste di Pasqua accendano in noi il desiderio delle cose divine. Le feste pasquali, sì. È usato il plurale, non casuale, perché Pasqua dura 50 giorni fino a Pentecoste. L'alleluia pasquale dura in maniera prolungata. Christos Anastasis, Cristo è veramente risorto. Passo alla preparazione del cielo pasquale. Non mi soffermo tanto sulle rubriche, ovvero su cosa si deve fare o su cosa non si deve fare. Anche se questa preparazione del cielo pasquale è facoltativa a discrezione del celebrante, ma mi soffermo sul significato esistenziale che è veramente importante al di là delle spiegazioni specifiche rituali, perché credo che partendo da una lettura corretta del testo e quindi del canovaccio rituale si possa attingere a una spiritualità cristiana autentica. È fondamentale partire dal rito per vivere la vita cristiana. Perché occorre ricordarsi che i sacramenti sono di Cristo e della Chiesa e quindi occorre attingere al patrimonio di Cristo e della Chiesa. E proprio perché sono patrimonio di Cristo e della Chiesa, vanno conosciuti, vanno divulgati, vanno spiegati. Leggo la formula in latino, che è la lingua ancora oggi della Chiesa, la lingua autentica. Infatti, i documenti magisteriali ancora oggi sono scritti nella lingua latina. La lingua, avere un'unica lingua, è in qualche modo anche un segno di unità, anche se non il principale. Christus eri et hodie, principium et finis, Alfa e Omega, ipsius sum tempora et saecula, ipsi gloria et imperium, per universa eternitatis saecula. Cristo ieri e oggi. Prima di tutto c'è la parola Cristo, perché con la risurrezione Gesù è diventato Cristo. Alfa e Omega, cioè ha ricapitolato, come annuncia l'Apostolo, tutte le cose con la sua risurrezione. È disceso agli inferi e con un movimento circolare ha ricapitolato, ha dato senso, ha dato vita, ha dato esistenza a tutte le cose. Ci ha fatti entrare nella memoria di Dio, Cristo, con la sua risurrezione. Perché è ben più importante entrare nella memoria di Dio che in quella degli uomini. Cristiani di Abitene dicevano sine Eucharistia non possumus, senza Eucaristia non possiamo vivere, ma questa affermazione si fa soltanto se per la persona è più importante entrare nella memoria di Dio che nella memoria umana, non per piacere agli uomini, dirà l'Apostolo, ma per piacere a Dio. In Cristo il Padre ha dato senso a tutte le cose, con la risurrezione Cristo ha ricapitolato tutte le cose, quindi ha dato un valore a tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Le cose che erano catapultate dal peccato, Cristo le ha riscattate e è andato agli inferi addirittura, è sceso agli inferi per prendere quelli che erano nel regno dell'Ade e sollevarli. C'è l'entrata con il cielo pasquale, Lumen Christi, e il popolo risponde Deo gratias. E c'è la sosta con il cielo pasquale. La prima sosta è alla soglia del portone, è la sosta alla soglia che rappresenta il limite, l'annuncio pasquale, chiamato più propriamente preconio. È un canto. Leggo soltanto una frase. Davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte del Cristo, felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. L'autore qui sottolinea un dato che è paradossale. Era necessario il peccato perché venisse distrutto da Cristo. La necessità del peccato è paradossale. Felice colpa. Qui occorre aprire brevemente un inciso. Ci sono stati nella storia dei filoni di pensiero che accusavano i giudei soprattutto della morte di Cristo e ne sono nate anche delle particolari visioni che hanno portato anche a non belle conseguenze, anzi drammatiche. Qui, chiudo la parentesi, chiudo l'inciso, si parla di felice colpa, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Passo alla seconda parte, la liturgia della parola. Già il fatto che ci siano più letture è un dato che nella sua semplicità dimostra la peculiarità di questa celebrazione, l'importanza, la massima. Ci sono più letture rispetto alle domeniche. C'è un ampio florilegio di letture. Ma lo scopo di questo ampio florilegio qual è? È di raccontare la historia salutis, la storia della salvezza. È di raccontare i mirabilia Dei e di lasciare agire lo spirito nel cuore dei partecipanti. L'Apostolo è chiaro su questo. Lo spirito attesta che viene in aiuto alla nostra debolezza, suscitando nel nostro cuore gemiti inesprimibili. Così narra l'Apostolo. Le letture sono, come consueto, legate al Salmo, che è chiamato responsoriale. E questo perché? In quanto Yahweh dialoga con il suo popolo. La liturgia della parola è proprio l'espressione del dialogo che c'è tra il cuore dell'uomo e il cuore di Dio, tra Yahweh e il suo popolo. E qui il popolo di Israele diventa immagine, diventa il riferimento, ma non perché il popolo di Israele sia santo, ma non perché il popolo di Israele abbia l'aureola, non perché il popolo di Israele debba essere imitato, ma è prototipo in quanto ogni persona, ogni popolo, ma soprattutto ogni persona ci si può rispecchiare in vari atteggiamenti, nelle diverse fasi della storia e della vita personale. Per cui il popolo di Israele è un'immagine in cui la persona ci si può rispecchiare. Il salmo che dove si può è bene cantare. E qui il canto ha una funzione fondamentale perché il canto ha la funzione di aiutare a entrare in relazione con il Padre, con Yahweh. Il canto è preghiera, usando l'espressione nota, chi canta prega due volte. Il canto ha una funzione di ausilio, di entrare in relazione con il Padre, in questo circolo di amore. Una liturgia curata con il canto è ben differente da un'altra, non curata o peggio, improvvisata. Il salmista che canta esprime proprio il dialogo tra Dio e il suo popolo. Un canto accompagnato anche dallo strumento ha una funzione importante. Lo strumento che è stato valorizzato e ancora oggi ha un'importanza particolare è l'organo. Note e canto hanno proprio la natura di aiutare a entrare in relazione con il Padre. Il canto e le note hanno anche un'altra funzione, esprimono anche il canto angelico. I cori degli angeli che cantano il tre volte santo. Per cui il canto ha la funzione anche di invitare la persona a cantare e unirsi ai cori degli angeli che scendono perché lì avviene qualcosa di straordinario. Nell'Eucaristia avviene qualcosa di straordinario. Dio fatto uomo si dona completamente all'uomo. Il binomio classico che si ripete ogni domenica, lettura salmo, qui vede aggiungersi un altro particolare. Vede aggiungersi la preghiera della colletta, che ha proprio la funzione di riunire l'intenzione della Chiesa per presentarla al Padre. Enuncia il Magistero che è importante fare ciò che fa la Chiesa. Cosa vuol dire questo? La fede si esprime anche nel fare ciò che fa la Chiesa. Vuol dire che è bene conoscere le scritture. Un cristiano ignorante nelle scritture non è cristiano. Per avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa occorre conoscere le scritture e conoscere anche l'interpretazione delle scritture attraverso ciò che hanno scritto le voci autorevoli, chiamati i padri della Chiesa, che di solito sono santi, e ciò che dice la Chiesa attraverso il pronunciamento del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Terza parte, liturgia battesimale. La veglia pasquale vissuta in pienezza quando la comunità parrocchiale può presentare degli adulti o dei bambini per la rinascita battesimale. Ma anche quando non vengono celebrati battesimi, la comunità parrocchiale ha coscienza che il suo rinnovamento pasquale esige un impegno più grande nell'attuazione delle promesse battesimali. Il rinnovamento pasquale esige un impegno più grande nell'attuazione delle promesse battesimali. Ogni giorno si rinnovano le promesse battesimali. Ecco chi è il Christi Fidelis, come viene chiamato dai documenti del Magistero cattolico. Ad Antiochia i primi discepoli furono chiamati cristiani. Il Christi Fidelis è colui che porta il nome di Cristo. Christi Fidelis, fedele di Cristo. Al di là del uso improprio del termine laico, che non è semplicemente una diatriba terminologica o una discussione teorica o accademica, ma il fedele cristiano, il laico, è colui che ogni giorno rinnova le promesse battesimali perché vive il battesimo, cerca di vivere il battesimo, in famiglia prima di tutto. E questo esige proprio di rinnovare le promesse battesimali. Qual è la famiglia di Dio? Chi sono i familiari di Dio? I familiari di Dio sono prima di tutto i santi, ecco perché subito dopo Alla benedizione del fonte ci sono le litanie dei santi. Ma prima di passare al passo successivo, mi soffermo brevemente sulla benedizione al fonte battesimale. Il fonte battesimale a cosa serve? Serve per la rigenerazione. Ecco il significato della benedizione al fonte. Tutti quelli che nel battesimo saranno rigenerati in Cristo siano accolti nella famiglia di Dio. Quindi, la rigenerazione in Cristo cosa provoca? Provoca l'accoglienza nei familiari di Dio, famulos tuos. Cosa è la rigenerazione in Cristo? La rigenerazione in Cristo è morire al peccato per nascere a vita nuova. Morire al peccato si muore passando attraverso le lacrime del peccato, e le lacrime del peccato vanno versate in confessionale. Le lacrime del peccato non sono soltanto le lacrime che scendono dall'occhio fisico, ma le lacrime del peccato sono il dispiacere, lo schifo che uno prova per il peccato che ha compiuto, il ribrezzo, l'obbrobrio. La rigenerazione in Cristo, per cui, è il passare attraverso le lacrime del peccato. Battesimo e sacramento della riconciliazione sono molto legati. Infatti, il sacramento della riconciliazione non a caso è chiamato anche il secondo battesimo. Morire al peccato per nascere a vita nuova. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non produce frutto, San Giovanni. Se invece muore, produce molto frutto. I santi, come già detto, sono i familiari di Dio per eccellenza. Ecco perché si invocano i santi. Loro che fanno parte totalmente della famiglia di Dio vengono invocati perché anche noi possiamo purificarci ed entrare nei familiari di Dio. Nei riti di accoglienza del battesimo, un aspetto bello e importante è il fatto che quando i genitori, la mamma, presenta il fonte, il figlio porta al fonte il figlio e lo porta perché non è rimasto un pio desiderio, ma è stata una scelta. Cosa fa? Portandolo al fonte, scegliendo il battesimo, celebra la vita. Quale vita celebra? Celebra la vita vera. E qual è la vita vera? Il fatto che l'uomo viene reso partecipe della natura divina. Il battesimo è una partecipazione alla vita divina. Per cui la madre che porta al fonte il figlio e il padre che porta al fonte il figlio celebrano la vita che rende vitale la persona. E qual è la vita che rende vitale la persona? Il vivere la fede, ovvero il vivere il fatto che sono partecipe della natura di Dio. Ecco l'origine del rendimento di grazie. Il rendimento di grazie è in virtù proprio del fatto che con il battesimo sono stato reso partecipe della natura divina. Partecipe, ovviamente. Perché partecipe? Perché Cristo è risorto e grazie alla risurrezione di Cristo sono stato reso partecipe. Per cui la vita cristiana è grazia. Se non c'è rendimento di grazie, pertanto non c'è vita cristiana. Benedizione dell'acqua battesimale. L'acqua, come già detto, ha un ruolo fondamentale nella scrittura. I vari passaggi che sono stati fatti con l'acqua. Basti ricordare uno dei più noti, il passaggio del Mar Rosso, chiamato così, o meglio, Mar dei Giunchi, ma il passaggio nell'acqua quando Gesù ha ricevuto il battesimo, oppure andando indietro, il passaggio del buon Dio quando aleggiava sulle acque, usando il termine dell'autore del libro della Genesi. Discenda, Padre, in quest'acqua per opera del tuo Figlio la potenza dello Spirito. Ecco perché l'acqua è importante. Non è importante in sé, anche se ha una importanza in quanto l'acqua è vita, ma è importante perché è lo strumento dell'azione dello Spirito, per cui si può dire che è uno strumento spirituale. Rinnovazione delle promesse battesimali. Mi soffermo sulla rinuncia a Satana. Satana è colui che tenta. Ci sono le macchinazioni demoniache. Infatti l'antico rito diceva: rinunci alle pompe demoniache. Grazie alle sue macchinazioni, Satana è in grado di arrivare fino a possedere la persona. Un cristiano che non crede in Satana non può essere tale. Si conclude la rinnovazione delle promesse battesimali con l'aspersione. Il celebrante asperge il popolo di Dio presente con l'acqua battesimale. L'aspersione con l'acqua battesimale è proprio celebrare il fatto che sono chiamato a vivere il battesimo ogni giorno, attraverso il combattimento contro il vizio, contro i vizi cosiddetti capitali, che sono sette. L'acqua che ricevo è proprio l'aiuto della grazia di Dio per combattere il combattimento materiale contro il peccato, perché il peccato cambia anche la natura dell'uomo. Queste brevi riflessioni e alcune note sui passaggi della grande veglia di Pasqua, credo e mi auguro possano essere in qualche modo utili per una riflessione spirituale, per una accoglienza di ciò che il Padre buono fa per noi.